Cari fratelli e sorelle,
parliamo di Dio.
Parliamo di Dio.
Parliamo di Dio.
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 Parliamo di Dio.
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 Parliamo di Dio.
Parliamo di Dio.
Nuova evangelizzazione.
Magistero e testimonianze.
Uno, due, tre, quattro.
Cari amici, bentrovati da Laura De Luca. Parliamo di Dio anche oggi e ne parliamo con Monsignor Lorenzo Leuzzi, medico e sacerdote, posso dire così, Monsignore?
Certo.
È vero?
Certo.
Dunque, Monsignor Leuzzi è autore di varie pubblicazioni, molti incarichi istituzionali, già assistente ecclesiastico presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia della Cattolica a Roma, Università Cattolica a Roma, dal 91 è direttore della pastorale universitaria per il vicariato di Roma, dal 2005 è segretario della sezione università della commissione catechesi scuola università del Consiglio delle Conferenze Episcopali Europee e da un anno circa è rettore della chiesa di San Gregorio Nazianzeno presso la Camera dei Deputati. Quindi, Monsignore, lei ha avuto a che fare nella sua carriera con diverse categorie di persone: medici, pazienti, ammalati, studenti, politici, ne sa parecchio di mondo, vero?
Credo che ho potuto vedere in questi anni del mio ministero ciò che è accaduto a livello anche internazionale. Non dobbiamo dimenticare che in questo periodo del mio ministero si sono verificati tre grandi eventi nella storia che penso devono essere ancora compresi nella loro natura profonda, e cioè l'89, la caduta del muro di Berlino, il 2001, il crollo delle torri gemelle e poi la grande crisi economico-finanziaria del 2008. Ecco, io ho notato come in merito alla questione di Dio stia emergendo sempre di più una richiesta di una riflessione su Dio che abbia davvero prospettive nuove, perché questi eventi che richiamano direttamente lo sviluppo economico-sociale, ma anche lo sviluppo dei rapporti fra civiltà, sono vissuti dagli uomini a tutti i livelli. Io ho avuto questa grande possibilità di avere a contatto con, di essere a contatto con studenti, pazienti e adesso parlamentari. È una richiesta che è molto più profonda di quello che attualmente va emergendo.
Il Santo Padre più volte infatti ci fa presente che anche al di là della nostra consapevolezza, della nostra coscienza, serpeggia tra gli uomini di oggi una profonda nostalgia di Dio, appunto più delle volte non espressa, incosciente quasi, non cosciente per meglio dire. E quanto secondo lei ha citato questi grandi eventi a partire dalla caduta del muro di Berlino, quindi il ricordo dei regimi totalitari e dichiaratamente atei, quanto questo tentativo di escludere Dio programmaticamente dalla vita degli uomini, quanto la storia ci testimonia, incide su questa su questo pudore della nostalgia di Dio che serpeggia.
Ma che bisogna distinguere due livelli: c'è un livello concettuale e c'è un livello esperienziale, diciamo esistenziale. Dal punto di vista esistenziale, penso che tutti e tanti sociologi mettono in evidenza che la società contemporanea, proprio dopo questi grandi eventi, pone una domanda sul senso religioso, anzi potremmo dire che la dimensione religiosa serpeggia un po' ovunque. Credo però che accanto a questo stia emergendo una nuova questione, più di carattere concettuale, e in questo senso Benedetto XVI ha accolto precisamente questa seconda richiesta, che non esclude la prima, ma addirittura va a interferire e a purificare la prima richiesta, e cioè il trovare delle concettualizzazioni che permettono all'uomo contemporaneo di poter in qualche modo prendere consapevolezza anche sul piano intellettuale della presenza di Dio e poter fare davvero un atto di fede non soltanto razionalmente fondata, ma anche sul piano prettamente della responsabilità personale, cioè trovare delle forme di concettualizzazione che permettano all'uomo di dire: io davvero mi fido, mi affido, superando quel rapporto di bisogno con Dio, che era un rapporto che era in qualche modo più diffuso e anche più congeniale rispetto a una società meno dinamicizzata come quella contemporanea.
È come se si avesse bisogno di un substrato razionale, come se non ci si potesse fidare della nostra fede. Abbiamo perso quindi questo rapporto diretto. La storia ci ha portato a questo. Dover concettualizzare il nostro affidarci a Dio viene anche dalle esperienze storiche, appunto, dai condizionamenti dei regimi, come abbiamo detto, totalitari, insomma da quello che l'uomo ha vissuto, particolarmente nel XX secolo. E però questa fede spontanea che cerchiamo di ritrovare non potrà essere la stessa dei nostri padri, dei nostri nonni. Da che cosa dovrà essere mediata?
Ma dovrà essere mediata da un aspetto che sempre nella Chiesa, fin dalle sue origini, è emersa nella sua esperienza e nel suo annuncio, e cioè che il Dio di Gesù Cristo è un Dio vivo e vero.
Personale, come
è un Dio personale che interviene, che è presente,
una persona, anzi,
e no, che è presente nella storia. Però oggi l'uomo contemporaneo, proprio a partire da queste vite, non dobbiamo dimenticare la grande crisi economico-finanziaria che stiamo vivendo, che deve ripensare se stessa. Allora la domanda su Dio non può essere più una domanda sul bisogno religioso o soltanto sul bisogno religioso, ma deve essere una domanda ancora più radicale, più impegnativa, e cioè se davvero il Dio di Gesù Cristo è un Dio che ha qualcosa da dire all'uomo contemporaneo, ma soprattutto se il Dio che noi annunciamo come Padre, Figlio e Spirito Santo è un Dio che può intervenire, dare significato, che può offrire orientamento e interpretazione alla situazione contemporanea e che meriti la fiducia, l'affidamento dell'uomo per costruire insieme una nuova società che possiamo definire, da Paolo VI in poi, la civiltà dell'amore.
Parliamo di Dio, stiamo parlando di Dio, cercando di parlare di Dio sulla scia della provocazione che già ci viene dai lineamenti del prossimo sinodo dei Vescovi dedicato alla nuova evangelizzazione con Monsignor Lorenzo Leuzzi. Una carriera, un ministero che si è svolto negli anni, che si è snodato negli anni in campi, in ambiti molto diversi, e che ha costruito così un'esperienza molto composita, molto variegata. In Lorenzo Leuzzi, appunto, abbiamo detto, dagli ammalati, dalla cura dall'assistenza spirituale a medici ammalati, gli studenti universitari, oggi i politici. Lo spunto di questa nostra conversazione con Monsignor Leuzzi è anche la recente uscita all'inizio del 2011, se non sbaglio, o meglio all'inizio del 2011 è stato ristampato un suo libro, edito già un anno fa, ecco, dalla libreria editrice Vaticana, La questione di Dio oggi, il nuovo cortile dei gentili.
Ma io sono partito nella riflessione proprio perché in questi ultimi anni, lavorando nella pastorale universitaria, seguendo anche il magistero di Benedetto XVI, emergeva sempre di più la necessità di una nuova riflessione, o per usare un termine caro a Giovanni Paolo II, cioè una nuova, aiutare la Chiesa a vivere una nuova tappa del suo dinamismo missionario. Ecco, Benedetto XVI offre alcune categorie importanti per poter dare concretezza e quantomeno proporre i nuovi itinerari di ricerca proprio sulla questione di Dio. E il grande passaggio, come già dicevo, è di vedere se è possibile superare un rapporto uomo-Dio che nasce nel bisogno religioso. Ecco, da questo bisogno religioso passare invece ad un'esperienza di collaborazione con Dio. Cioè un passaggio importante che a mio parere è sollecitato dagli eventi, perché la crisi economico-finanziaria di fatto pone una nuova possibilità, chiede all'uomo una nuova riflessione che deve renderlo davvero protagonista, perché la società contemporanea, la dinamica contemporanea, sia sociale, politica e culturale, a mio parere sollecitano una partecipazione dell'uomo, ed è quello che in fondo è avvenuto anche con tutto il periodo che noi definiamo col termine di modernità. La modernità è proprio questo desiderio dell'uomo di essere ancora di più protagonista della vita storica. E allora qui la questione è se davvero il Dio di Gesù Cristo, o se c'è un Dio che possa aiutare l'uomo ad essere pienamente protagonista della storia, costruendo la storia e avendo con Dio non un rapporto di dipendenza, ma un rapporto di collaborazione. Questo è il grande mistero della fede cristiana. Ecco, io credo che anche se negli ultimi tempi, sul piano culturale, questa espressione, questa vitalità non si è diffusa, ad eccezione di coloro che pensiamo ai santi, pensiamo a tutti i cristiani che hanno nel proprio silenzio, nella propria esperienza personale, ma che non hanno avuto grande spazio sul piano pubblico, possiamo dire così. Ecco,
che tuttavia hanno dato questo contributo fattivo, diciamo, all'affermarsi comunque della presenza di Dio.
Pensiamo al discorso del Papa a Parigi, al Collegio dei Francescani. Ecco, bene, anche lì il Papa riprende il tema del monachesimo, di come i monaci siano stati davvero i protagonisti della cultura europea, ma perché...
Anche se inavvertiti.
Inavvertiti perché...
dai loro contemporanei.
Il monachesimo è l'esperienza dell'incontro con una parola che è viva, dunque non una parola codificata nei testi, è una parola che riesce davvero a parlare all'uomo e a aiutarlo ad esprimere tutte le sue potenzialità.
Due domande da questa. Questo apre senz'altro la questione immensa che lei tratta appunto nel suo libro, ripeto, La questione di Dio oggi, libreria editrice Vaticana, della presenza del rapporto cristiani storia, che poi diventa rapporto cristiani politica, sfumature anche delicate, difficili, soprattutto in un paese come l'Italia. E dall'altro il ruolo, il rapporto che chiedevo prima, ancora più delicato forse, dei cristiani con la loro testimonianza di fede, con questo Dio che è persona, che è un'esperienza quotidiana, o tale può diventare, con coloro che sono ancora lontani e che, senza saperlo, come ripeto ci ricorda il Papa, lo cercano, ne sentono nostalgia, coloro che non sono cristiani, che vorrebbero diventarlo, o coloro che magari ancora deridono, ancora perseguitano i cristiani. È esperienza storica del nostro tempo che i cristiani sono ancora perseguitati e che sono costretti ancora alla catacomba, se vogliamo, no? Sulla Cina, non so.
Sì, io penso che questo nuovo tempo offra grandi potenzialità per il cristianesimo. Per il semplice fatto, e già Paolo VI, la Populorum Progressio, lo diceva chiaramente, poi ripreso poi da Giovanni Paolo II, poi in ultimo da Benedetto XVI nell'enciclica Caritas in Veritate. Cioè siamo nel cuore di una vicenda centrale della storia in cui l'umanità è chiamata a scoprire come davvero il Vangelo è la forza propulsiva dello sviluppo dell'uomo, dello sviluppo non soltanto personale ma comunitario. E qui il vero problema è se la Chiesa, se i cristiani vogliono davvero essere protagonisti nell'annuncio di questa novità, di questo messaggio, di questa esperienza che loro vivono nelle proprie comunità a livello personale. Ecco, devono partire da questa consapevolezza che per poter rispondere a questa attesa dell'umanità devono testimoniare innanzitutto che loro stanno incontrando, hanno incontrato, continuano a incontrare il Dio vivo e vero, cioè il Dio che parla, il Dio con il quale il credente, il battezzato, vive giorno per giorno un rapporto che lo qualifica come autenticamente protagonista della storia e aiuta i fratelli, dà una speranza, nel senso che aiuta gli uomini, offre un contributo ad interpretare gli avvenimenti e soprattutto a interpretare quali sono le dinamiche più profonde della vita culturale e sociale del nostro tempo. Ecco, il punto di partenza allora è che anche la Chiesa, anche i cristiani, nel loro impegnarsi nella testimonianza, nell'evangelizzazione, nella testimonianza, devono fare anche loro una profonda verifica, dobbiamo fare noi, per me evidentemente, una profonda verifica se noi siamo ancora in una routine di esperienza della fede, oppure se invece il nostro Dio, il Dio di Gesù Cristo, è il Dio che parla, che io incontro nella celebrazione eucaristica, nell'ascolto della parola, nella vita sacramentale, nel servizio ai fratelli. E questo passaggio, a mio parere, sia per l'umanità che vive drammaticamente la consapevolezza di essere di fronte ad una società globalizzata le cui interpretazioni attuali sono state fallimentari, questo ecco perché l'importanza di ricordare gli eventi del 89, 2001 e 2008 sono fallimentari, ma dall'altra parte una Chiesa che deve prendere coscienza che tante volte purtroppo noi cristiani abbiamo dimenticato che il nostro Dio è il Dio vivo e vero. E qui la proposta del Cortile dei Gentili, c'è un aspetto del famoso discorso del Papa del 2009 che a mio parere viene un po' dimenticato. Non dobbiamo dimenticare che Gesù, che il Papa riprende quella frase che Gesù ripete, ma che è del profeta Isaia, e che è una frase, diciamo, di dispiacere da parte di Gesù, di delusione da parte di Gesù, e cioè: avete trasformato la mia casa di preghiera in una casa di speronca di ladri. Oppure, questo desiderio, il profeta Isaia profetizzava una casa di preghiera per tutto il popolo. Ecco, dobbiamo prendere davvero noi cristiani per primi se le nostre chiese, le nostre comunità sono davvero una casa di preghiera dove gli uomini possono incontrare il Dio vivo e vero di tutti e non un Dio che ci appartiene perché sta rispondendo ai nostri desideri. Si tratta allora di una consapevolezza, di una responsabilità missionaria enorme da parte della Chiesa. Perché
che non dà tregua. Non dà tregua proprio a ciascuno di noi in ogni momento della nostra vita, qualunque cosa siamo chiamati a fare, evidentemente.
Perché la società contemporanea ha bisogno del Dio vivo e vero. Non ha bisogno di un qualsiasi Dio. Il Papa lo ripete più volte, l'uomo contemporaneo non ha bisogno di un Dio generico, ma ha bisogno di Dio vivo e vero, e questo dobbiamo testimoniarlo noi.
Parliamo di Dio, stiamo parlando di Dio con Monsignor Lorenzo Leuzzi, abbiamo qui sul tavolo il suo libro La questione di Dio oggi, il nuovo Cortile dei Gentili, riedito quest'anno dalla libreria editrice Vaticana. Monsignore, ricorda la prima persona che le ha parlato di Dio?
Ma io ho fatto catechismo quando ero piccolino e dunque ricordo i bambini che pian piano, quando partecipavo, la prima esperienza che ho fatto è stata con un gruppo di seconda elementare. La domenica pomeriggio.
Quindi c'era un catechista?
Sì, quando avevo appena 16 anni, facevo il primo liceo classico. E devo dire, ero molto impressionato, è stata un'esperienza molto bella, della semplicità dei bambini che ponevano la domanda, che volevano imparare.
Ma lei era catechista?
Ero catechista, sì.
Ecco. E quindi, ma la prima volta che hanno parlato a lei di Dio?
Ma questo io ho imparato un po' di questa esperienza da piccolino, perché frequentavo da piccolino la parrocchia e dunque pian piano è stato, direi, quasi, io sono ancora abbastanza fortunato, perché è un'esperienza molto semplice, di una esperienza ordinaria di vita cristiana, per cui ho imparato da piccolino a frequentare la messa, a servire, a fare il servizio liturgico.
La prima immagine che si è formata nella sua mente di bambino di Dio.
E la prima immagine,
proprio immagine visiva, era più il Dio Padre, quello che sui santini si rappresentava come questo vecchio tra le nubi, non so, penso anche a Michelangelo nella Cappella Sistina, o piuttosto Gesù?
Ciò che a me è sempre colpito è il perdono che continuamente può essere ripetuto, cioè il perdono che può essere richiesto in ogni momento, un perdono illimitato. Questo intervento di Dio come misericordia e come provvidenza.
Questo lo avvertiva fin da ragazzo,
sì,
da bambino.
Anche perché poi ho avuto l'esperienza di partecipare da piccolo anche alle celebrazioni eucaristiche, alla vita della parrocchia,
così,
ma soprattutto colpiva molto la possibilità di essere perdonati, che poi è la grande esperienza su cui ho pensato molto, anche che si trova anche nelle mie riflessioni in quest'ultimo libro, perché davvero Paolo, proprio su questo punto, scrive nella lettera dei Romani delle pagine incredibili, molto belle,
sulla
misericordia e sul perdono, cioè il Dio che davvero rimette in moto la persona umana.
Lei insiste molto su questo capovolgimento. Le ultime pagine del suo libro si intitolano, l'ultimo capitolo, La rivoluzione.
Sì. E la vera rivoluzione è proprio questo.
E quindi lei insiste su questa proprio palingenesi, no? Anche della nostra.
Questo può farlo solo il Dio di Gesù Cristo. Cioè, nessun'altra esperienza umana o religiosa può davvero aiutare l'uomo a ripartire. Se non ci fosse la misericordia di Dio, il perdono di Dio per l'umanità, soprattutto oggi, perché mentre in passato il perdono di Dio, per esempio, lo percepiva, ma dopo la morte, per cui tutti erano orientati verso l'attesa di questo giudizio benevolo, misericordioso. Oggi questo bisogno di intervento misericordioso di Dio, l'uomo deve sperimentarlo nella storia, altrimenti non può ripartire. Può essere davvero ingoiato dalle dinamiche sociali,
travolto,
quindi questo è la grande esperienza cristiana.
Per ripartire bisogna però essere partiti. Non a caso il suo libro esordisce con una sottolineatura importante del ruolo del battesimo, che spesso teniamo un po'
emarginato,
fuori dalla porta, no? Della nostra esperienza quotidiana.
A me fa...
è un po' uno snodo quello lì,
decisivo.
Io... che potrebbe sembrare una limitazione proprio all'incontro con altre persone, e invece
per me è decisivo, e tante volte chiedo anche ai cristiani, anche a persone che frequentano le esperienze ecclesiali in maniera molto attiva, ma qual è la differenza tra battezzati e non essere battezzati? E devo dirvi che il Papa ha ragione quando dice che per molti il battesimo è un evento di socializzazione ecclesiale. Molti credo che sono davvero battezzati, ma lo credo come se fossero il senso di appartenenza, che è certamente
tessera,
un fatto importante.
La tessera di partito.
Cioè, c'è chi ha più coscienza di appartenere, c'è chi meno, insomma, nel senso che c'è chi è più devoto, nel senso di essere più fedele ai momenti di questa socializzazione ecclesiale, e molti e altri no. Ma però rimane pur sempre un'esperienza di appartenenza, che certamente, ripeto, è importante, ma invece a mio parere, e anche sulle indicazioni che Beccio XVI continuamente, pensiamo alle grandi omelie pasquali che il Papa ha donato alla Chiesa nelle vie pasquali e che saranno oggetto della prossima esperienza proposta pastorale che io farò a Roma in vicariato nella Sala della Conciliazione nel prossimo mese di gennaio. E invece il battesimo è l'incontro reale storico di Dio con l'uomo. E questo è un punto su cui il Papa insiste molto quando parla di nuova creazione, di trasformazione, possiamo dire in termini un po' impegnativa, ontologica, comunque non soltanto una trasformazione sociale, psicologica, affettiva, certamente tutto questo, ma prima di tutto questo una trasformazione ontologica che rende l'uomo davvero partecipe della vita di Dio.
Possiamo dire che è l'altra faccia dell'incarnazione, come Dio entra nella storia così attraverso il battesimo, come Dio entra nella storia attraverso l'incarnazione, così attraverso il battesimo il cristiano entra nella storia da cristiano, da collaboratore potenziale di Dio.
Certo, diventa davvero protagonista, ma addirittura vive pienamente la propria condizione storica.
E dobbiamo ritrovare questo
e dobbiamo
in questi
ritrovare
nostri tempi.
E questo soprattutto per i nostri fratelli che non sono battezzati, i quali si chiedono, ma cos'è il battesimo?
Ecco, è la possibilità di parlare di Dio.
Di parlare di Dio, perché la pienezza della storicità per l'uomo contemporaneo non è una partecipazione puramente
esteriore
o sociale, culturale, ma è una percezione più profonda dove l'uomo si sente davvero protagonista. E qui l'aspetto più, a mio parere, più interessante, su cui dobbiamo lavorare molto, è che ci sono state in passato proposte di partecipazione. In fondo il marxismo e il liberal capitalismo erano forme di partecipazione dell'uomo.
Ma questo
purtroppo è solo risultato, ma sarebbe prima o poi accaduto, e non sono stati capaci di aiutare l'uomo.
Perché mancava un piccolo particolare.
Manca che l'intervento di Dio.
Monsignore, tra le tante persone che lei ha incontrato, dicevamo dagli inizi della sua carriera di catechista, che diceva in secondo liceo a 16 anni con i bambini, poi gli universitari, ripeto, i medici, i pazienti, i politici, qual è stata la domanda più bella, più fruttuosa che le è stata rivolta sulla questione di Dio?
Due esperienze di personalità, però, che preferisco.
Vabbè,
due grandi personalità, ecco, due personalità, ma che mi hanno molto colpito.
Che le hanno chiesto, parliamo di Dio.
Sì, ma non solo, ma che leggendo il libro hanno rivelato due esperienze. Il primo leggendo il libro, il secondo invece una sua esigenza personale. E la prima esperienza è in una presentazione del mio libro, una personalità italiana ha detto: finalmente ho capito che cos'è il battesimo. E ecco, mi pongo la domanda se davvero sono stato battezzato pure io, perché era un'esperienza in tempi di guerra in cui ero un piccolino, quindi può darsi che avesse ricevuto
di emergenza,
per cui si poneva: io vorrei capire se davvero. E quindi questo vuol dire che il discorso sul battesimo, che noi consideriamo marginale o addirittura di impedimento al dialogo, al confronto con gli altri, invece diventa un punto
sostanziale.
Seconda domanda invece di un'altra personalità che mi ha detto: ma io vorrei credere, dimmi come devo fare. Ho capito tutto, sto capendo tutto, ma non è come devo fare.
Cosa le ha risposto?
E che vieni e vedi, cioè nel senso che devi iniziare a fare l'esperienza. Non si tratta soltanto, dopo la fase della concettualizzazione, bisogna poi entrare nel concreto. Questo è il grande passaggio, però, sui cui tempi non possiamo noi forzare la mano, perché qui c'è il mistero di Dio, perché la conversione, il passaggio, la fede è sempre un evento che nessun uomo potrà mai dominare, ma è Dio, per cui da parte mia tutta la preghiera, la vicinanza, l'amicizia, perché questo evento poi avvenga, come io mi auguro che avvenga per tanti uomini e tante donne che ho incontrato, che davvero cercano di capire di più sul mistero di Dio. E questa è la grande responsabilità della Chiesa oggi, di fare una proposta che sia davvero significativa e non abituare, o per usare un termine del Papa, rutinaria, che poi alla fine dà la sensazione di un annuncio che facciamo solo perché dobbiamo fare, ma non un annuncio che diventa il più grande servizio che noi possiamo fare ai nostri fratelli, perché scoprire la presenza di Dio significa rinnovare profondamente la propria esistenza.
Grazie a Monsignor Lorenzo Oleuzzi per averci parlato di Dio.
Grazie.
Cari fratelli e sorelle,
parliamo di Dio.
Parliamo di Dio.
Parliamo di Dio.
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 Parliamo di Dio.
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 Parliamo di Dio.
Parliamo di Dio.
Nuova evangelizzazione.
Magistero e testimonianze.